12:7. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiuria, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Amen.
Desidero rinnovare il buon sabato ancora a tutti, a coloro che sono presenti qui in sala, a coloro che ci seguono attraverso il canale di Zoom e attraverso coloro che hanno la possibilità di seguirci sulla radio, attraverso le frequenze di Radio Voce della Speranza. Questo testo che è stato letto è molto bello, molto significativo, ed è un testo, come avete visto, contenuto nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi. Sapete, la prima lettera di Paolo, quella che la precede, era stata scritta soltanto 2 anni prima. Sembra che la prima sia stata scritta nel 54 e la seconda nel 56. Nella prima Paolo ha affrontato tutta una serie di problematiche. Se voi volete vedere una chiesa nella quale non avreste mai voluto vivere, se io come pastore dovessi scegliere, non farei mai il pastore in una chiesa come quella di Corinto. Perché è vero che tutte le comunità a tutti i livelli possono avere dei problemi, ma la chiesa di Corinto è veramente un'eccezione, soprattutto nel panorama del primo secolo. Sappiamo che c'era quell'entusiasmo nel primo secolo, c'era quel primo amore, perché Gesù era stato predicato ed era stato su questa terra solo 20 anni prima. Per cui ci si può immaginare che le persone avessero conosciuto altre persone che a loro volta avevano visto Gesù. Che entusiasmo! E nonostante questo entusiasmo, noi vediamo che c'è una comunità che soffre, che crede, ma nel suo percorso di fede ha delle fortissime criticità. Voglio elencare brevemente i problemi principali, ma voi se leggete la prima ai Corinzi, la prima lettera ai Corinzi, ne troverete altre. Il primo problema che si riscontra nella comunità di Corinto è che ci sono delle divisioni, i partiti. Chi era per Apollo, chi era per Paolo, come se ci fossero dei fan di apostoli e il seguire l'uno, il seguire l'altro significava mettersi l'uno contro l'altro, come se fossero dei partiti politici o delle squadre sportive. E qui Paolo, quando parla di queste divisioni, dice: io sono di Cristo. Non state a guardare me, a guardare Apollo, a guardare quest'altro. Basta che io sono di Cristo e non voglio divisioni. Però a Corinto ci sono delle divisioni. Un altro problema è che nella chiesa di Corinto l'autorità apostolica, quegli apostoli che hanno conosciuto direttamente Gesù e che hanno un messaggio veramente importante perché lo hanno sentito da Gesù e hanno vissuto con Gesù. Quindi quegli apostoli godono non soltanto di stima, ma anche di autorevolezza. Perché chi più di loro può insegnare quello che Gesù ha insegnato? Gli apostoli vengono messi spesso in cattiva luce. Paolo non ha conosciuto Gesù, ma ha parlato con Gesù. E non viene riconosciuta l'autorità degli apostoli. Nella chiesa di Corinto un altro problema che conosciamo un po' tutti è che c'è l'accettazione silenziosa di un grave peccato di moralità. Si sa che c'è qualcuno che sta peccando, che sta vivendo in una maniera sbagliata, addirittura ha una relazione con la moglie del padre, probabilmente la seconda moglie, e i cristiani di quella chiesa non dicono niente, lo sanno ma non dicono niente. Accettano passivamente, senza esprimersi, senza prendere posizione verso questo grave fatto. Nella chiesa di Corinto, quando tra fratelli non si va d'accordo, e questo può succedere in tutte le chiese, anche ai nostri giorni, ma la cosa triste che Paolo riscontra è che quando non si va d'accordo non si affrontano i problemi come aveva insegnato Gesù utilizzando i principi di Matteo 18, ma si andava direttamente a portare la persona in tribunale. In un tribunale non ecclesiastico, ammesso che ci fosse, magari un consiglio di anziani. No, tribunali civili. Per cui liti tra fratelli venivano risolte da dei pagani, da persone delle autorità civili che non erano nella Chiesa. Questo è un grave fatto, perché quando si litigava ci si affidava non alla saggezza di Dio, ma alla saggezza degli uomini. Non era una bella testimonianza. I principi della salute, dell'alimentazione, del valore del corpo, che erano stati insegnati anche nell'ebraismo e sostenuti anche dai cristiani, erano totalmente disattesi. Ognuno poteva mangiare quello che voleva, poteva bere quello che voleva, poteva vivere come voleva, anche danneggiando il proprio corpo. Chiaro, non era diffusissima questa situazione, però c'era questa situazione nella Chiesa. E Paolo ricorda ai Corinti che il loro corpo, il nostro corpo, è il Tempio di Dio e dobbiamo rispettarlo. Nella Chiesa di Corinto, nella Chiesa cristiana di Corinto, c'era una grande voglia, quando le cose non andavano bene in famiglia, di divorziare, di risolvere i problemi con il divorzio. E quindi non con un impegno a superare magari una crisi coniugale, ma separarsi dal marito o separarsi dalla moglie. E questo è un fatto che preoccupa. Non che il divorzio non sia contemplato, ma era la soluzione per risolvere i problemi coniugali. Ma ancora più grave, nella Chiesa di Corinto, quando c'erano i culti, c'era un disordine tremendo. Pensate, c'era disordine durante la Santa Cena. C'era disordine quando qualcuno parlava o profetizzava perché veniva interrotto. La Chiesa di Corinto ha nel suo seno delle donne che si manifestano in una maniera particolarmente accanita, perché interrompevano sempre, soprattutto perché sapete che Paolo a un certo punto non ne può più e dice una cosa molto forte al capitolo 14, versetto 34, che questa cosa qui è stata oggetto anche di studio. Le donne si tacciano nell'assemblea. E qualcuno magari scherzando dice: visto cosa dice? Ma non tanto scherzando, perché posso dirvi tranquillamente che poi in alcune realtà religiose, al giorno d'oggi, ancora questo è valido, non da noi ovviamente, però vi potrei nominare alcune denominazioni cristiane dove le donne non possono parlare, perché Paolo dice questo. Ma Paolo lo dice soprattutto perché c'era un problema: le donne non erano così informate come gli uomini. E quindi per sapere certe cose l'unico modo per poter chiedere informazioni era interrompere il culto. Le agapi erano terribili. Noi facciamo delle agapi. Però è chiaro che i ricchi stavano per conto loro e mangiavano a più non posso, non si condivideva niente. E i poveri si mangiavano forse quel tozzo di pane che avevano a casa. Ma addirittura c'è chi era ubriaco già, che portava del vino e si ubriacava. Io non vorrei essere pastore in una chiesa del genere, mi metterei veramente, non le mani sui capelli, permettete, non lo posso dire, ma sarei veramente sempre con il comitato a incontrarsi per affrontare queste situazioni. Poi ci erano anche problemi teologici, due in maniera particolare. Prima di tutto, la comprensione che lo Spirito Santo non agisca esattamente come lo fa nella realtà, offrendo un contributo alle persone, dando loro dei doni, delle capacità. Perché lo Spirito Santo, voi sapete, la dottrina dei doni dello Spirito è fortemente sostenuta a Corinto. Perché? Perché la chiesa dei Corinzi non ci credeva molto, e Paolo deve specificare che lo Spirito Santo si serve delle persone per fare del bene, per aiutare, per portare avanti l'opera. Ma ancora più grave, teologicamente, è che tutta la cristianità nel corso dei secoli ci ha fondato la sua fede, la risurrezione. I Corinzi, probabilmente influenzati dai greci, apro questa parentesi, quando Paolo va ad Atene, parla di Dio, parla della sua fede, e lo ascoltano per certi aspetti, ma poi quando parla della risurrezione gli ridono in faccia e gli dicono: ah, la risurrezione, sapete, in un contesto in cui non serve la risurrezione, perché c'è l'idea, no, della trasmigrazione delle anime, della immortalità, insomma, che serve la risurrezione? Questo in un contesto pagano, ma in un contesto cristiano che questa influenza abbia un suo effetto è grave, perché Paolo dovrà parlare della risurrezione. E dirà addirittura: se Cristo non è risorto, come alcuni di voi dicono, a cosa serve che io predichi qui? Cosa ci sto a fare qui? E voi che cosa ci state a fare se non credete nella risurrezione? Allora Paolo scrive una lettera, la prima ai Corinzi, leggetela perché comunque è formativa, attenzione, utile, può sembrare tutto un insieme di cose, ma è una lettera difficile. Pensate che Paolo abbia scritto questa lettera senza problemi? A cuor leggero? Assolutamente no. Per Paolo scrivere quella lettera, lo dirà poi nella seconda epistola, dice: io vi ho scritto una prima lettera e per scrivervi tutte quelle cose io ho versato delle lacrime. Io a causa vostro ho pianto. Per ogni punto che non andava e per ogni situazione che in quella chiesa non andava, io ci ho versato delle lacrime. Perché io vi voglio bene e voglio che voi impariate a vivere secondo la fede vera. Non l'ho scritta a cuor leggero. Mi è costata molta fatica in termini sicuramente di energie e anche emotive. Però so, dice Paolo, che la lettera che vi ho scritto, questo lo dice nella seconda epistola, ha prodotto in voi una certa tristezza. Perché chiaramente quando uno si sente rimproverato, non sempre fa piacere, anche se può essere utile. Non sempre fa piacere. Poi chiaramente bisogna vedere il motivo per cui si rimprovera, il modo come si rimprovera, sicuramente. E Paolo scrive nella seconda epistola, al capitolo 7, versetti 8 e 9, anche se vi ho rattristato con la mia lettera, non me ne rincresce. E se ne ho provato dispiacere, poiché vedo che quella lettera, la prima, anche se soltanto per breve tempo vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati. Paolo dice: non sono contento perché vi ho rattristati, ma mi rallegro perché siete stati rattristati a ravvedimento. Cioè la tristezza che ha prodotto in voi quella lettera, quelle mie parole un po' dure, vi hanno cambiato. Vi hanno permesso di crescere, di modificare il vostro atteggiamento. Quindi la lettera di Paolo ha sortito quell'effetto. Poiché siete stati riscattati secondo Dio, perché Dio vi ama. E anche se questa lettera di Paolo ha prodotto dei cambiamenti, a volte basta una lettera, l'importante è accoglierla e riconoscersi in quello che viene detto. Non sono mancati però gli attacchi e ulteriori delegittimazioni contro Paolo e anche verso i suoi collaboratori. La sua seconda lettera Paolo la concentra soprattutto sulla necessità di difendere il suo operato nel ruolo dell'apostolo. Perché quella lettera ha sì prodotto un risultato positivo, ha fatto capire alle persone che stavano sbagliando, ma non l'hanno presa molto bene. Perché comunque Paolo è stato, lui e i suoi collaboratori, ha continuato a essere oggetto di critiche. Come a dire, io accetto il tuo messaggio perché mi hai fatto riflettere, ma a te non t'accetto. Doloroso per Paolo. Doloroso. Perché se tu accetti il mio messaggio, devi accettare anche il mio ruolo. E quindi lui scrive la seconda lettera in un certo senso per difendere il suo apostolato, per far capire la necessità. È preoccupato che la sua prima lettera abbia creato dei nemici. Però lui dice, se l'ho fatto per amore. L'ho fatto solo per amore, anche se ho usato parole dure. Poi Paolo dice, voi comunque siete persone generose. Ho visto che come chiesa avete fatto delle cose grandiose a livello economico per sostenere altre chiese più povere di voi. La chiesa di Corinto era abbastanza ricca perché la città permetteva sicuramente attività commerciali e di vario genere. E quindi voi avete sicuramente dei fondi che hanno permesso ad altre chiese di essere sostenuti. Io di questo vi elogio. Però Paolo si sente accusato di essere stato mantenuto da loro, senza fare nulla. Ricordo che Paolo con Aquila e Priscilla a Corinto c'è rimasto un anno e mezzo. E se andiamo a leggere il libro degli Atti degli Apostoli, noi scopriamo che Paolo per mantenersi, sapete cosa faceva, no? Lavorava alle tende, costruiva tende, lui con Aquila e Priscilla, per cui non ha mai chiesto un solo soldo di sostegno, ha chiesto del denaro ad altre chiese, questo sì, lo ammette Paolo, ma ai Corinzi non ha chiesto mai niente, ha fatto sempre tutto da solo e per un anno e mezzo, predicava e lavorava, non ha voluto essere di peso per quella chiesa. E Paolo dice, mi accusate, ora che ce l'avete con me, mi accusate perché io, secondo voi, ho cercato una scusa, mi sono fatto mantenere da voi. E guardate, dice Paolo, che quello che è successo non è successo con me, ma è successo con altri apostoli, falsi apostoli, che sono venuti nel nome del Signore a insegnarvi delle cose del Signore, ma che in realtà erano falsi apostoli e si sono fatti mantenere da voi. Gli altri sì, ma erano falsi apostoli, non io. Quindi rigetta questa accusa assolutamente. Ha bisogno di difendersi Paolo, e ha il diritto di difendersi. Vuole difendere la sua dignità, vuol difendere il suo ruolo. E la chiesa di Corinto, che è una chiesa sicuramente difficile, deve capire questo. Poi Paolo fa un elenco, io l'ho letto credo qualche sabato fa, fa un elenco delle sofferenze, delle persecuzioni che ha avuto. Come a dire, ma voi pensate che io mi sono divertito nel mio ministero? Guardate che io ho sofferto tantissimo. Ho preso bastonate, sono stato lapidato, ho fatto naufragio, ho avuto fame, ho avuto sete per servire il Signore. Io non sono un apostolo che cerca la gloria umana. Io ho sofferto tanto, sono anche abituata alla sofferenza. Non imputatemi delle colpe che non ho, perché ho sofferto moltissimo per servire il Signore. Poi si arriva, nel tema della sofferenza, si arriva al capitolo 12. E Paolo al capitolo 12 fa appunto questo discorso sulla sofferenza fisica. Ma fa anche un altro ragionamento. Se volete potete seguire. E parla prima di una sofferenza particolare, ma poi parla anche di un'altra esperienza. Potete leggere insieme a me a capitolo 12, versetti da 2 a 4. Paolo dice, io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, né so se fu senza il corpo, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quel tale, se fu con il corpo o senza il corpo, non lo sa, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. Quindi Paolo parla di un'esperienza particolare, di un uomo che ha vissuto un'esperienza particolare. Chi era questa persona? Lui stesso. Il commentario biblico avventista non solo dice che era lui stesso, ma si capisce, diversi commentatori. Paolo parla in terza persona, ma parla di se stesso. Ora, qui si parla di terzo cielo. Sapete, nell'antichità il cielo era diviso in tre parti. Il primo cielo è l'atmosfera, dove alzando verso lo sguardo verso l'alto troviamo i raggi del sole, o troviamo le nuvole, vediamo scendere la pioggia, è l'atmosfera, quella che ci circonda. Il secondo cielo sono le stelle, possiamo dire, no? Il firmamento, quello che possiamo vedere dell'universo, una piccola parte la possiamo scorgere. Però voglio dire, è ciò che sovrasta, che è intorno, no? Alla Terra, che noi possiamo vedere lontanissimo, il terzo cielo era considerata la sede di Dio, il paradiso. Quindi lui dice, quest'uomo, poi parlerà anche dicendo che il Signore gli ha rivelato delle cose importanti, è stato rapito e non si rendeva conto se lo era fisicamente o soltanto come esperienza mentale, sicuramente non fisicamente, anche se ha avuto quella percezione. Al terzo cielo, cioè io ho visto Dio, non lo dice io, però ho sentito le parole di Dio, è stata una cosa meravigliosa. Noi possiamo dire che aspettiamo di andare nel terzo cielo, è l'esperienza che aspettiamo noi, il terzo cielo ci aspetta, aprirà le sue porte quando il Signore tornerà, perché anche noi potremo essere lì. Allora lui va avanti e dice, di quel tale, parlando di se stesso in terza persona, io mi vanterò. Ma di me stesso non mi vanterò se non delle mie debolezze. Se io mi devo vantare, mi vanto solo per quell'esperienza particolare che ho vissuto. E poi la dichiarazione che fa è particolare, il versetto 7. Non è facile come testo, perché se guardate bene, Seconda Corinzi 12:7, è stato letto nell'introduzione, ma lo rileggo, è perché io non avessi a insuperbire a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, quali rivelazioni? Quelle ricevute nel terzo cielo. Per non sentirmi orgoglioso, superbo, perché ho fatto un'esperienza talmente mistica, talmente alta dal punto di vista spirituale, per non sentirmi orgoglioso di quell'esperienza, e questo il significato, ecco, attenzione, qui c'è una certa difficoltà, perché dice, mi è stata messa una spina nella carne, una sofferenza fisica, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Allora, la prima parte di questo testo è abbastanza comprensibile, perché è chiaro che il cristiano, anche se fa delle belle esperienze, non deve essere superbo. Deve ringraziare e lodare il Signore per le belle esperienze spirituali che si fanno. Ma non può essere un motivo d'orgoglio per nessuno il fatto di aver fatto un'esperienza spirituale. L'esperienza spirituale, profonda per quanto possa essere, non deve essere mai motivo di orgoglio. Questo vale per l'individuo e vale anche per una chiesa o per un movimento religioso. Se Paolo si rende conto che quella non è stata un'esperienza straordinaria, non è un motivo d'orgoglio, altrimenti ci si eleva troppo, altrimenti ci si sente migliori degli altri, altrimenti si va in giro pensando che sia solo da insegnare e mai da imparare. E questo è pericoloso per l'individuo ed è pericoloso anche per una chiesa, perché noi come chiesa abbiamo sempre da imparare, spesso e volentieri anche dagli altri. Perché la superbia è qualcosa che Dio non approva. Dio ci chiede di essere umili, come individui sicuramente. Quindi lo comprendiamo il discorso della superbia, va bene, che è pericoloso, perché l'orgoglio spirituale ci porta lontano da Dio, nell'illusione di essere più vicini a Dio di quanto lo siano gli altri. Ma è un'illusione questa. Ora però forse non capiamo perché sia stato proprio un angelo di Satana, come dice Paolo, ad aiutare, attenzione, un angelo di Satana, ad aiutare Paolo a non insuperbire. Proprio un angelo di Satana. Io personalmente nella mia visione avrei compreso più facilmente un angelo del Signore, mi ha aiutato. Però è interessante anche qui, un angelo di Satana aiuta Paolo perché rimanga vicino al Signore. È paradossale, un po'? È non facile da capire. Sapete, non ci sono molte risposte, io posso soltanto dire questo, prima di tutto che le prove nella sofferenza fisica non le manda Dio. E certo, no? Tutt'al più può permetterle. Abbiamo l'esperienza di Giobbe. E Giobbe non sapeva niente del dialogo tra Dio e Satana. Non sapeva nulla. Dio permette a Satana, ma non è Dio che manda il dolore, che manda la sofferenza. L'autore del male non è Dio, è Satana. Ma nel suo male, Paolo deve capire, indipendentemente dall'origine, deve capire che deve fare i conti con la sua umanità, con le sue fragilità. Deve riconoscere le proprie fragilità. E le riconosce perché a un certo punto dice: quella spina che avevo, quel dolore, quel disturbo fisico, per 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, versetti 8 e 9. Ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. È straordinario. Cosa vai cercando, Paolo? La guarigione? Cosa vai cercando? La piena salute? La forza? Cosa vai cercando? Cosa andiamo cercando noi? Perché in un certo senso l'esperienza di Paolo è un pochettino la nostra, anche noi abbiamo le nostre spine. Anche noi abbiamo le nostre sofferenze, qualche volta forse vorremmo superarle, qualche volta abbiamo i nostri desideri, che non è detto che siano sempre legittimi. E la risposta che viene data dal Signore a Paolo è straordinaria. Non pensare a quello che ti manca. Pensa a quello che hai. E che cos'è che tu hai di più importante per te, per la tua vita? È la mia grazia. La mia grazia ti basta. Poi, bellissima questa frase, Paolo dice: perciò io l'ho capito, è ritornato in sé Paolo e dice: molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Vantarsi delle proprie debolezze per dare spazio alla potenza di Cristo. Cioè, anziché maledire le proprie debolezze, perché noi abbiamo la tendenza sicuramente non a benedire le nostre debolezze, noi le malediciamo, ovviamente, umanamente è anche giusto, ci lamentiamo, è vero, abbiamo anche il diritto di farlo. Ma difficilmente comprendiamo che certe debolezze, certe situazioni possono esaltare di più l'azione di Dio. Perché se io voglio risolvere i miei problemi pensando di applicarmi con la mia forza, io escludo la potenza di Dio. Occorre accettare anche le nostre debolezze. Siamo creature, abbiamo un inizio e abbiamo una fine, non siamo Dio. Spesso non si accettano i propri limiti, ma dobbiamo accettarli perché noi dobbiamo renderci conto che siamo esseri umani. E gli esseri umani hanno tutti i loro limiti. Noi forse viviamo condizionati probabilmente dalla cultura, da qualche filosofia, da qualche ambiente, che viviamo appunto l'illusione che sopravvive solo il più forte, per cui per sopravvivere dobbiamo essere più forti. Per certi aspetti è vero, perché questo è stato dimostrato anche ad Auschwitz, ma se facciamo soltanto affidamento alla nostra forza, noi ci dimentichiamo della potenza di Dio. La grazia di Dio non è nascosta nella forza, ma nella fragilità. E voglio ripeterlo questo concetto. La grazia di Dio non è nascosta nella forza, ma nella fragilità. Se vogliamo esaltare la grazia di Dio, dobbiamo considerare anche le nostre fragilità. Abbiamo necessità di sentirci tra le braccia di Dio per sperimentare costantemente il suo amore. Non tra le braccia di qualcun altro, ma tra le braccia di Dio, come un bambino. Provate a prendere un bambino spaventato, la prima cosa che fa, se c'è un rumore improvviso, un botto, qualcosa, la prima cosa che fa corre tra le braccia del padre o della madre, perché si vuol sentire protetto e perché fa i conti con la sua fragilità. E succede anche a noi qualche volta di fare i conti con la nostra fragilità, abbiamo bisogno di correre tra le braccia di Dio. Ecco perché Paolo si è reso conto che la cosa migliore non era lamentarsi del suo male, ma correre tra le braccia di Dio. La risposta di Dio è magnifica. Lo spiazza. O ci spiazza, però ci colloca laddove noi dobbiamo stare. Colloca Paolo laddove deve stare, non più in alto, senza vantarsi troppo anche della sua grandezza, della sua esperienza. Tu hai fatto un'esperienza straordinaria, gli dice il Signore, ricordati che sei sempre un essere umano e non per quell'esperienza non sei superiore agli altri. Hai fatto belle esperienze, ma sei sempre un essere umano e sarai sempre soggetto alla sofferenza, alla fragilità, al dolore. Ecco perché abbiamo bisogno della grazia di Dio. Sapete, questa espressione, la mia potenza si dimostra perfetta. Qui si parla di potenza perfetta, che vuol significare completa. Vi leggo giusto velocemente quattro traduzioni diverse da quelle che abbiamo noi. La CEI dice, la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Tintori traduce, la mia potenza si fa meglio sentire nella debolezza. La traduzione di Martini dice, la potenza mia arriva al suo fine per mezzo della debolezza. Interessante, perché ci sta bene, perché la traduzione è questo, telos, quello che troviamo anche in altri, telos è il fine. Cioè la mia potenza raggiunge il suo scopo, il suo fine, quando si è deboli. E poi la Bibbia della gioia dice, è una Bibbia che traduce in maniera un pochettino non letterale, però è molto bella in alcune sue espressioni. Dice, la mia potenza si manifesta in pieno in quelli che sono deboli. Allora, se c'è una potenza perfetta, forse c'è una potenza anche imperfetta, incompleta. E quando è che la potenza di Dio diventa incompleta? Quando noi ci sentiamo invincibili, invulnerabili, quando noi vogliamo bastare a noi stessi, la potenza di Dio si riduce, perché ci mettiamo troppo del nostro. Quando siamo troppo autoreferenziali, quando veniamo prima noi degli altri, quando veniamo prima noi di Dio, e quando lo siamo sia come individui, sia come Chiesa, nel limite umano noi dobbiamo scoprire la potenza. Non la nostra, ma quella di Dio, perché è di quella potenza che noi abbiamo bisogno, partendo da quello che sono le considerazioni della nostra vita. Sapete, forse questo ve l'ho già letto, però c'è un testo inciso su una tavoletta di bronzo presso un istituto di rieducazione a New York. Gli americani amano molto, io sono stato negli Stati Uniti nel 2010, e sul ponte di Brooklyn, se qualcuno l'ha visitato, è pieno di targhe di bronzo con delle frasi, e non soltanto lì, però gli americani amano mettere delle targhe di bronzo, perché forse anche Alberto avrà visto qualche volta, vero, frasi lapidarie, giusto per ricordare, no? Non sono su pietra ma proprio di bronzo che devono rimanere lì. E dice così: avevo chiesto a Dio la forza per raggiungere il successo, mi ha reso debole perché impari umilmente ad obbedire. Avevo chiesto la salute per fare cose grandi, mi ha dato l'infermità per fare cose migliori. Avevo chiesto la ricchezza per essere felice, mi ha dato la povertà perché possa essere saggio. Avevo chiesto il potere per essere apprezzato dagli uomini, mi ha dato la debolezza per provare il bisogno di Dio. Avevo chiesto una compagna, per non vivere da solo, mi ha dato un cuore per amare tutti i miei fratelli. Avevo chiesto delle cose che potessero rallegrare la mia vita e ho ricevuto la vita per rallegrarmi di tutte le cose. Non ho ricevuto nulla di quanto avevo chiesto, ma ho ricevuto quanto avevo sperato. Mio malgrado, le preghiere formulate sono state esaudite. Sono tra gli uomini più soddisfatto. Noi a volte chiediamo e Dio risponde in maniera diversa. Forse chiediamo delle cose che non sono nell'ottica della volontà di Dio, ma dobbiamo imparare ad accettare che a volte Dio si manifesta in maniera diversa, ma si manifesta. Per questo, conclude Paolo, versetto 10, mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Che il Signore ci dia veramente questa forza, che possa essere al nostro fianco e che possiamo partire dalla consapevolezza delle nostre fragilità e delle nostre debolezze. Amen.